nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica, quest'anno, si legge l'episodio di Zaccheo e tra un po' ci avviciniamo all'inizio della Santa Quaresima. Domenica prossima comincia infatti il tempo del Triodio. E sapete che le domeniche che precedono la Quaresima, in particolare quelle del Triodio, ma anche questa domenica di Zaccheo, sono tutte legate al tema più o meno della conversione, visto da diversi punti di vista, tutti o quasi, legate a questo tema della conversione, appunto, visto da diversi punti di vista. Ecco, nella preghiera che il sacerdote dice prima dell'Inno Trisagio, che voi non potete sentire, però a un certo punto il sacerdote si rivolge a Dio dicendo: tu hai stabilito la conversione per la salvezza. Quindi la conversione è uno dei pilastri che noi abbiamo per la salvezza. E se ci chiedessero, se una persona magari non cristiana ci chiedesse: cosa intendete voi cristiani con la parola conversione? Noi potremmo semplicemente raccontare la storia di Zaccheo, perché la storia di Zaccheo ci fa vedere che cos'è la conversione, e in un modo anche abbastanza eclatante. Perché Zaccheo non è solo un peccatore, non è un peccatore qualunque. Peccatore siamo tutti. Tutti commettiamo peccati, piccoli o grandi che siano. Però dire siamo tutti peccatori è un po' come quando si dice siamo tutti colpevoli e quindi nessuno è colpevole. Perché quando è colpa di tutti, alla fine non è colpa di nessuno. Siamo tutti peccatori vuol dire siamo tutti deboli, e così molti si sentono giustificati nel fatto di essere peccatori per il fatto di essere deboli. Ecco, però questo è un discorso sbagliato già in partenza, ovviamente, però è particolarmente sbagliato se lo facesse una persona come Zaccheo, perché appunto quelli che commette Zaccheo non sono esattamente peccati, non tanto per la gravità, ma per un fatto. Un peccato è una cosa che commetto io singolarmente, per esempio mi arrabbio, quindi è il peccato dell'ira, oppure un peccato carnale, ecco. Ma tutti i peccati che io posso fare appunto singolarmente, ho un peccato di gola, o mi reputo superiore agli altri, pecco di superbia, sono tutti peccati miei, che non coinvolgono nessuno, se non molto indirettamente e comunque senza particolari conseguenze. Se però io faccio del male a un'altra persona, quello non è più un peccato semplice, quello la scrittura comincia a chiamarlo in un altro modo, lo chiama iniquità. Molti peccati sono appunto iniquità. Poi ci sono anche delle iniquità che non sono rivolte al prossimo, però sono considerate lo stesso così. Però ecco, quelli che ha fatto Zaccheo sono iniquità. Zaccheo cosa ha fatto? Ha soverchiato i deboli, si è appropriato di soldi che non erano suoi, quindi ha rubato facendo la cresta, come si dice, sulle tasse, perché questo facevano molto spesso i pubblicani, e in questo modo aveva provocato dolore nel prossimo. Non erano semplici peccati carnali o semplici peccati anche gravi come la superbia, no, erano peccati in cui lui faceva del male agli altri. Spesso faceva del male a persone che non potevano difendersi. Quindi si parla di peccati veramente gravi. E in più va detto tutto, il pubblicano che cos'era? Zaccheo era pubblicano. Era un capo di pubblicani per esattezza, Architelonis, dice il Vangelo, quindi capo dei pubblicani della sua zona. I pubblicani erano persone che per conto dei romani facevano gli esattori delle imposte. E in realtà loro guadagnavano su questo perché dovevano prendere non solo le imposte per i romani, ma anche la parte che spettava a loro in quanto esattori. Su questa parte loro molto spesso andavano a prendere più del dovuto, soprattutto se qualcuno per esempio non poteva pagare e allora loro facevano qualche confisca di beni, confiscavano i beni anche in misura molto superiore a quella delle tasse da pagare, e in questo modo si arricchivano anche loro. Molti pubblicani erano diventati ricchi e Zaccheo era uno di questi. Alcuni si arricchivano ancora di più perché c'è quel circolo vizioso che succede in questi casi, perché loro erano visti malissimo chiaramente dagli altri ebrei, perché erano fiancheggiatori dell'invasore. Avevano in più prestato giuramento all'imperatore e questo giuramento era considerato sacrilego per gli ebrei. Quindi erano visti male, erano trattati con disprezzo e loro lo sapevano e quindi si rivalevano di questo disprezzo diventando ancora più cattivi, a volte ancora più degni di disprezzo, quindi di fronte agli altri ebrei, e quindi si arricchivano ancora di più. Noi i pubblicani li abbiamo già visti perché alcuni pubblicani erano andati da San Giovanni Battista, e San Giovanni Battista già ci faceva vedere nel modo in cui si comportava con loro qual era l'atteggiamento non di un ebreo, perché gli ebrei perdonavano, gli altri ebrei perdonavano difficilmente una cosa come quella dei pubblicani, ma di chi, come lui, pensava appunto che la conversione è la cosa più importante, non tanto il riparare, perché a volte non si può riparare, ma intanto il dire la mia vita fino a questo punto non è andata bene e quindi adesso diamo una svolta. Quando i pubblicani si presentavano da Giovanni Battista, Giovanni Battista diceva loro semplicemente di non esigere di più di quello che era loro imposto di fare, di esigere dalle tasse. Quindi la cosa che lui chiedeva ai pubblicani era il minimo indispensabile, non chiedeva neanche di smettere di fare i pubblicani, diceva semplicemente fate questo lavoro, lo continuerete a fare, però onestamente, senza andarci a guadagnare più dello stretto necessario e indispensabile. E questo a San Giovanni Battista bastava, perché questo già era un segno di conversione. Nel caso di Zaccheo noi vediamo un pubblicano che appunto è un capo dei pubblicani, che si è arricchito tanto a fare il suo lavoro e quindi ha peccato molto contro Dio, contro il suo popolo, e ha commesso tante di queste iniquità. Eppure nel momento in cui Gesù viene a Gerico e lui viene a sapere che c'è questo Gesù che tutti dicono che forse è il Messia che è venuto lì, e lui va perché lo vuole vedere. San Giovanni di Shanghai, San Francisco, fece una meditazione su questo fatto, disse: guardate, Zaccheo va lì, incontra Cristo sapendo che se Cristo è davvero il Messia, per lui è finita. Perché gli ebrei si aspettavano un Messia che avrebbe buttato fuori i Romani, che avrebbe ristabilito il regno di Giuda e avrebbe tagliato la gola a tutti quelli che avevano fiancheggiato il nemico. E Zaccheo era uno di questi. Quindi Zaccheo voleva vedere se davvero era venuta la sua fine e la voleva vedere in faccia, ci dice San Giovanni Mazzino di Giacomo. E allora Zaccheo si arrampica sul sicomoro perché lui è basso di statura e è l'unica persona in tutto il Nuovo Testamento di cui si dice questa cosa, che era basso di statura. L'altro di cui sappiamo che non era molto alto era San Paolo, ma non ce lo dice il Nuovo Testamento, ce lo dicono in realtà, ce lo dice la tradizione della Chiesa, ma il Nuovo Testamento questo lo dice soltanto di Zaccheo, doveva essere molto basso perché dice non riusciva a vedere al di sopra delle teste degli altri, quindi doveva essere particolarmente basso di statura da non riuscire a vedere Gesù per via della folla e quindi si arrampica sopra un albero. Si arrampica sopra un albero perché sa che Gesù deve passare di lì e almeno lo può guardare. E paradossalmente lo guarda dall'alto in basso perché vuole vedere la sua fine in faccia. E quando Gesù passa sotto il sicomoro, alza la testa e gli dice: scendi in fretta perché io stasera mi devo fermare a casa tua. E lui capisce, Zaccheo, che il Messia atteso dagli ebrei non era venuto per la sua distruzione, ma era venuto per la sua salvezza. E da lì comincia la conversione di Zaccheo. Probabilmente Zaccheo sentiva già un po' di tormento per le cose che aveva fatto. Zaccheo sapeva di non essersi comportato bene nel corso della sua vita, sapeva di avere mancato verso la fede dei suoi padri, sapeva di avere commesso tante iniquità. E questo probabilmente lo tormentava. Però nel momento in cui lui sente il Messia che gli dice: scendi perché stasera io mi devo fermare a casa tua, lui capisce che quelle iniquità, tutti quei tradimenti verso la fede dei suoi padri possono essere perdonate. Perché lo capisce da un fatto, perché un maestro, un rabbino Israele, non sarebbe entrato mai a casa di una persona che era un pubblico peccatore. Figuriamoci se sarebbe mai entrato in casa di un pubblicano. Perché si sarebbe, questo sarebbe stato per lui una contaminazione. Quindi il fatto che lui voglia venire a casa sua significa che questo Messia è diverso da come lui se lo aspettava. Lui appunto lì capisce che sta arrivando la salvezza per lui e per questo, e questo diciamo che completa la sua conversione. Quindi tutti i suoi rimorsi per i peccati, per l'infedeltà, per le ingiustizie, per le iniquità di tutta la sua vita, in quel momento prendono una direzione precisa, perché non basta provare senso di colpa, non basta dire che siamo dispiaciuti per quello che abbiamo fatto, non basta dire che ci dispiace per aver fatto del male agli altri. Serve la volontà di trasformare questo, tutto questo male in bene, in un modo o in un altro. E la conversione è questo. Sappiamo che la parola conversione significa cambiamento di mentalità, cambiamento di mente. Non vuol dire semplicemente fare penitenza, non vuol dire semplicemente ammettere di avere commesso dei peccati. È inutile se io mi vado a confessare e dico io ho fatto questo, questo e quest'altro peccato, se io non ho intenzione nella mia vita di smettere di fare questi peccati. Perché se io non ho intenzione vuol dire che io non sono pentito, io sono dispiaciuto, sì, sono dispiaciuto perché io non riesco a non fare queste cose, ma non sono veramente pentito, altrimenti il mio primo pensiero non sarebbe: mi dispiace che io faccio queste cose. Sarebbe: mi dispiace che io ho fatto queste cose e non le voglio fare più. È esattamente quello che fa Zaccheo. Zaccheo non si limita a dire sono pentito per quello che ho fatto. Zaccheo vuole riparare quello che ha fatto. Prima di tutto, quindi, si disfa di metà dei suoi beni e poi promette di rendere a chiunque lui abbia frodato 4 volte il valore della sua frode. Quindi Zaccheo non è solo dispiaciuto, Zaccheo vuole riparare, Zaccheo vuole cambiare completamente il suo modo di pensare, non più rivolto verso se stesso, verso il proprio arricchimento, verso il proprio orgoglio. L'orgoglio che era ferito, per esempio, dal fatto di essere considerato male dagli altri ebrei, e quindi gli alimentava questo male dentro. Oppure smette di pensare appunto tutto come finalizzato a lui, alla sua persona, e comincia a rivolgere il suo pensiero a Dio. La conversione è questa. Quindi, se noi quando prepariamo per esempio alla confessione, quando noi pensiamo ai nostri peccati che possiamo commettere nel corso della giornata, nel corso della nostra vita, non basta dire a me dispiace di aver fatto questa cosa, bisognerebbe dire io sono come Zaccheo. Ho fatto questa cosa è sbagliata, la voglio riparare. Non tutto si può sempre riparare, ci sono cose che non si riparano più, però si può intanto smettere di commettere azioni che provocano, soprattutto che provocano dolore negli altri. Si può smettere di commettere peccati che c'entrano in un modo o in un altro dentro l'anima e diventano una parte di noi, perché siamo tutti quanti peccatori, è vero. Molto spesso, anzi è perfettamente normale che noi andiamo a confessarci e poi dopo, il giorno dopo, ricadiamo nelle stesse cose. Ma una cosa è ricaderci perché ci siamo ricaduti, e un'altra è ricaderci perché non abbiamo mai avuto intenzione di smettere di commettere questi peccati. Sono due cose diverse, perché una è la debolezza della carne, l'altra invece è malizia. Vuol dire che io vado alla confessione non con uno spirito di conversione dentro, ma semplicemente perché ho scambiato la chiesa per una di quelle macchinette automatiche che servono per distribuire merendine, ci avete presente, si mettono le monete e si tira fuori la merendina oppure la bibita. E alcuni pensano che la confessione sia questo. Io vado, dico i peccati, il prete, se il caso, mi dà la penitenza e poi dopo sono a posto. Posso ricominciare a fare gli stessi peccati il giorno dopo. Perché molte persone hanno purtroppo questa mentalità, non nessuno ce l'ha dichiaratamente, nessuno va veramente alla confessione pensando questo in modo chiaro, però tutti, dico tutti partendo anche da me, hanno questa tendenza di dire sì, mi pento delle cose che ho fatto finora e tanto lo so che domani le farò di nuovo. Ecco, invece la conversione dovrebbe essere proprio il tentativo di spostare la nostra mente da noi stessi, perché finché noi siamo puntati su noi stessi continuiamo a peccare, verso Dio. E allora sì, a quel punto i peccati saranno gli incidenti di percorso che succedono a tutti, ma una cosa è l'incidente di percorso e un'altra è un peccato che appunto io ripeto continuamente sapendo che è male, non perché non riesco a controllarmi sul momento, ma perché non ho nessuna intenzione di controllare sul momento. perché a me sostanzialmente quel peccato piace. E io non mi so immaginare senza quel peccato. E molte persone, in peccati a volte anche gravi, ma generalmente lo fanno per i peccati piccoli, fanno questo ragionamento. Ma il peccato piccolo, se ci entra dentro e noi lo facciamo diventare una parte di noi, a poco ci trascina lontano da Dio, esattamente come fanno i peccati grandi. Anzi, molto spesso, purtroppo, è più facile salvarsi dopo un peccato grande perché si intuisce di aver fatto una cosa grave, come lo fa appunto Zaccheo, che non dopo tanti peccati piccoli, perché noi siamo convinti che va bene, sono peccati piccolini, Dio avrà misericordia, però con questa scusa noi continuiamo a commetterli, e questi peccati piccoli li facciamo entrare dentro di noi, e più noi li facciamo entrare dentro la nostra anima, più questi prendono posto e allontanano da noi Dio. Quindi l'esempio di Zaccheo ci deve fare capire questo: probabilmente nessuno qui dentro ha mai commesso i peccati gravi a livello di Zaccheo, oppure sì, ma non lo so. E comunque non è questo il punto, perché non è la gravità del peccato quella che ci separa da Dio. La gravità, quello che ci separa da Dio, è il fatto che noi non ci vogliamo separare dai nostri peccati. E allora in questa domenica la Chiesa ci ricorda che la prima cosa da fare per andare verso Dio è smettere di guardare noi stessi, il nostro egoismo, il nostro orgoglio, e cominciare a guardare verso di Lui, e così spostare la nostra attenzione, la nostra mente, da noi stessi a Dio, e cominciare così a rinunciare a fare tante cose, perché queste cose ci allontanano da Dio. Non semplicemente perché noi ci sentiamo dispiaciuti, non semplicemente perché ci fanno sentire in colpa, ma perché ci tengono separati da Dio. E se noi continuiamo appunto a farle, queste cose continueranno a separarci da Dio sempre di più. Ecco, quindi anche noi, come Zaccheo, saliamo su questo sicomoro sapendo che quando arriverà il giudizio potrebbe essere la nostra fine. Ma Dio non viene a giudicare perché ci vuole distruggere. Dio non è venuto per annientare il mondo. Dio non è venuto nemmeno per, non è venuto per giudicare il mondo. Dio è venuto per salvarlo. E allora, quando noi andiamo verso Dio, sappiamo questo, che il primo desiderio suo non è quello di giudicare quello che noi abbiamo fatto fino a questo momento, ma è quello di salvarci da quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Poi, il passo dopo, però, dobbiamo farlo noi, perché Dio non ci può costringere a vivere come vuole Lui. Dobbiamo essere noi a deciderlo in modo indipendente e in modo libero, perché Dio ci ha dato questa cosa che è la libertà, e la nostra libertà noi possiamo viverla in due modi. Noi per libertà intendiamo due cose: la prima è la libertà di scegliere tra il bene e il male. Finché io faccio la mia scelta tra il bene e il male, sto mettendo in pratica appunto la libertà che Dio mi ha dato. Gli animali non lo possono fare. Gli animali non possono evitare, per esempio, di uccidere. Lo devono fare per forza per vivere. Gli animali non hanno scelta nella loro vita. Non hanno scelta morale nella loro vita. Noi sì. Noi abbiamo la possibilità di scegliere. E quindi, se io anche scelgo il male, sto mettendo in pratica la mia libertà. La libertà che Dio mi ha dato. Se però io scelgo il bene, lo faccio liberamente, io non solo sto mettendo in pratica la mia libertà, ma la sto come dire, mettendo in sintonia con la libertà di Dio. Quindi nel momento in cui io faccio la volontà di Dio, tiro fuori quella immagine che Dio ha messo in fondo a noi. Sapete perché nel libro della Genesi c'è scritto che noi siamo creati a immagine e a somiglianza di Dio. San Giovanni Damasceno spiegava che la somiglianza significa somiglianza nella virtù, cioè nell'opera, nell'azione. Nel momento in cui noi abbiamo peccato, col peccato originale, in genere poi quando pecchiamo, noi offuschiamo la nostra somiglianza con Dio. L'immagine di Dio è sempre dentro di noi, ma può essere nascosta. E più peccati facciamo, più questa viene nascosta. C'è sempre, ce l'hanno tutti gli esseri umani, ma più noi ci allontaniamo da Dio, meno questa immagine si vede. Nel momento in cui invece noi accordiamo la nostra libertà con la volontà di Dio, noi diventiamo somiglianti, come diceva San Giovanni Damasceno, nella virtù, cioè nell'azione. E allora questa immagine che è sepolta dentro di noi si può, come dire, riemergere e si può vedere di nuovo. E allora la conversione è il primo momento che noi abbiamo di riconquistare la nostra somiglianza con Dio. E quindi è il primo passo che noi facciamo per ristabilire la nostra natura così come Dio l'aveva creata e noi invece l'avevamo, quindi per colpa del peccato avevamo offuscato questa natura. Ecco, noi con la conversione cominciamo a fare riemergere questa immagine. Un'ultima cosa io dico sempre sulla domenica di oggi: c'è una preghiera che dice, scritta da San Gregorio il Teologo, si trova nelle sue, non si usa nella Chiesa, però si trova nelle sue opere poetiche, in cui San Gregorio a un certo punto parla, e Dio le parla questa preghiera, e dice: tu non mi avresti cercato se prima non ti avessi trovato io. Cioè Dio dice questa cosa al singolo fedele. Noi non cercheremo Dio se non fosse stato Dio a cercarci prima. Quindi noi dobbiamo vedere tutti quelli che sono anche i nostri rimorsi nella nostra vita, tutti i nostri tormenti, come il tentativo che Dio sta facendo di farci tornare a Lui. E quindi saperli anche cogliere. Quando noi proviamo dispiacere, quando noi proviamo tormento, cose che abbiamo fatto, che siamo soliti fare, ecco, noi in quel momento, in modo particolare, dobbiamo vedere tutte queste cose come segni che Dio sta venendo da noi, un po' come Gesù era passato a Gerico. E allora noi dobbiamo fare un po' come Zaccheo, siccome ognuno di noi è piccolo di statura, moralmente parlando, e non possiamo vedere Dio in faccia, ci tocca salire su quest'albero, sul sicomoro, che rappresenta un po', in questo caso, tutto quello che è l'opera della Chiesa per il bene spirituale dei fedeli, da lì riuscire a vedere il Cristo. E lì potremo vedere il Cristo che ci dice ognuno di noi: scendi presto perché stasera mi devo fermare a casa tua. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.